C'è molta gente in piedi, mi dispiace. Forse su c'è qualche posto. E poi in ogni caso forse nella cappella, non so. Si è aggiunta un'altra presenza importante nella nostra liturgia domenicale, abbiamo con noi Athos, che è il padre della famiglia di Montesole, che quindi porta a noi forte, affettuoso, decisivo per noi, il segno di tutto il bene che abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere da questa famiglia di fratelli e di sorelle e dalla paternità di Don Giuseppe Dossetti. È stato lui che ci ha introdotto nel dono di Dio. Ed è stato questo dono della parola che ha segnato profondamente la nostra vita. Venendo da altre terre, da altre chiese, io ho trovato in questa chiesa il segno di questo primato. Erano i tempi del Concilio e la Chiesa di Bologna ha avuto un ruolo assolutamente primario nel Concilio, anche se ancora la storia non è tutta esplicitata, ma gli atti del Concilio sono ormai pubblici e quindi queste cose si possono pian piano ritrovare. Ed è da questa Chiesa di Bologna che è partita l'ispirazione privilegiata intorno al centro e alla fonte della parola di Dio e della divina liturgia. Parola di Dio e liturgia, perché oggi nella prima lettura che abbiamo ascoltato dal libro del Deuteronomio si dice con molta chiarezza che ascoltare questa parola e invocare il Signore è la stessa cosa. E a noi è stato insegnato appunto che questa parola non si legge come un libro, come tutti gli altri libri, ma la si prega, e pregare è per un ebreo e quindi anche per un cristiano, prima di tutto ascoltare. E quindi la preghiera è accogliere l'invito del Signore Gesù e ascoltarlo. Noi qui cerchiamo sempre di ricordare che quando un testo della Bibbia sembra un po' troppo difficile, la prima cosa da fare è che bisogna chiedere a Gesù di essere Lui a leggercelo. E se Lui ci legge la parola di Dio, tutto diventa più semplice e luminoso, perché Lui, Gesù, la illumina con la sua persona e con la sua opera pasquale e con la sua parola buona per sempre. E quindi, dicevo, è la festa della parola, con una piccola ironia che permettete alla mia rispettosità di sottolineare. È vero, perché tra le grandi norme che vengono date tra il libro del Deuteronomio e la lettera di Giacomo si raccomanda che a questa parola non si tolga e non si aggiunga niente, quella lì va bene, Ed è difficile trovare una domenica invece in cui la scrittura è tutta più zoppicante, perché fa continuamente dei salti e quindi rinuncia a delle parole, è vero, bisogna aggiungerne delle altre per renderle comprensibile. Insomma, c'è della strada da fare, c'è della strada. Però noi questa strada da molto tempo la percorriamo, è vero? Nella grazia di ogni giorno, nella grazia della ferialità, tutta la Bibbia, versetto per versetto, capitolo per capitolo, libro per libro, la parola di Dio che scende e ci visita. Dice Giacomo oggi, dono perfetto che scende dall'alto. E certo, ogni giorno, è vero, in queste domeniche l'abbiamo più volte ritrovato, usciamo dalle nostre tende, andiamo nel deserto della nostra vita, dove dobbiamo fare la camminata di un giorno, e lì il Signore ha preparato quella farina bianca che scende dal cielo, il pane del cielo, la manna, che è una parolina che vuol dire dall'ebraico, ma che cos'è? È vero, tutte le mattine troviamo questo dono di Dio che davanti al quale noi chiediamo: ma che cos'è? Perché non è che così come siamo, siamo in grado di intenderla. Siamo in grado di intenderla solo se Lui la illumina. Ma d'altra parte anche questa farina bianca, che vuol dire che cos'è, rivolge a noi la domanda, al mistero della nostra vita, alla fatica delle nostre prove, al mistero dei poveri, a tutti i nostri fratelli piccoli, ammalati, per tutti i nostri carissimi amici atei che hanno preso in questi anni grande attenzione, grande interesse per il mistero della parola di Dio. E quindi un dono che si dilata infinitamente a partire da questo piccolo cammino quotidiano. C'è chi può farlo insieme, c'è chi deve farlo da solo, ma certo questa storia ci ha radicalmente segnati. E quindi sempre di più abbiamo scoperto e riscoperto, e abbiamo ancora l'impressione di dover tutto scoprire, il grande tesoro del Vangelo. Bisogna portare tutto lì, eh? È necessario questo. Ed è necessario allora per questo anche il tono sottilmente polemico delle parole che Gesù oggi rivolge e che ci sono state consegnate. In risposta a preoccupazioni di legami tradizionali, di osservanze, il Signore è molto severo con queste cose. Negli ultimi mesi ho provato un po' a fare attenzione, ma nei Suoi discorsi è incredibilmente largo lo spazio che Lui dedica per contestare. Per contestare, dire: ma siete proprio sicuri che bisogna far così? Ma siete proprio sicuri che questo è giusto? È vero, e sotto c'è un'accusa che ogni tanto poi affiora, dice: ma voi però avete sostituito alla parola di Dio delle tradizioni umane, che possono aver avuto anche un certo significato, ma non sono la parola di Dio. E quindi la preziosità del Vangelo in questo momento per noi è particolarmente sfidante, perché in realtà siamo in una situazione nella quale molte cose bisognerà rivederle e anche gentilmente, ma decisamente allontanarle. Siamo confrontati ogni giorno con dei problemi sempre più gravi in questa direzione. Ricordavo che un po' di mesi fa, ascoltato un incontro, una riflessione, un dialogo tra due professori di università, uno molto amico nostro, preside anche della facoltà di sociologia a Milano, alla Cattolica, e si interrogavano su un atteggiamento considerato tipico dei giovani, che su molte cose, davanti alle regole, alle leggi, alle norme, e quindi questo non si può, questo non si deve dire, questo non si fa, e loro un po' sfrontatamente reagiscono dicendo: e perché no? Questa domanda, che in quella sera è stata interessante, insomma pungente, è una domanda che inevitabilmente oggi si pone alla coscienza della Chiesa e più in generale alla coscienza umana. Perché? Perché abbiamo bisogno di ritrovare la purezza del Vangelo. Bisogna ripartire da lì e solamente da lì. E dunque per questo probabilmente sarà molto necessario, è vero, rivedere tante cose, anche perché bisogna dire che anche cose che sono all'interno della vita di fede sono ormai per moltissimi quasi incomprensibili. Per cui io, invecchiando e anche diventando sempre più matto, davanti a tante cose sono sempre perplesso. Descrivo sempre una scena capitata qua, perché io ero seduto lì nel terzo banco, e qui entra una classe di catechismo tutto per bene, con una super catechista, tutti i ragazzi straordinariamente bravi, e quando passano davanti a lì, lei comanda la genuflessione, perché là c'è il Santissimo, c'è la custodia dell'Eucarestia, e loro tutti si inginocchiano. Scandalo, il parroco ci sta male, ovviamente non ho detto niente, Però perché ci sto male? Perché su moltissime cose mi chiedo oggi: ma e che cos'è per loro? E come ha significato? Perché non si può far fare a dei bambini un gesto semplicemente devoto o doveroso, è vero? Bisogna stare attenti. E quindi in questo senso la parola del Vangelo che ci viene donata oggi pone, secondo me, questo problema molto importante. Bisogna tutto semplificare. Tra l'altro, come sapete, come spesso anche qui ci diciamo, noi preti, anni o non non ha niente di ordinazione, siamo una specie in estinzione, vero? Voi lo sapete, insomma, no? Quindi sempre di più devono mettere insieme tante parrocchie, insomma, no? E un po' bisogna dire che forse, no, io sarò già diventato una farfalla, ma la parrocchia stessa è destinata a ritrovare altri volti, è vero? E invece siamo solo noi preti che facciamo le prediche, e questo è un problema. È vero, noi qui in parrocchia, molto vedo San Martini, ieri sera ero nella parrocchia di Sant'Egidio, ho sentito anche lì una grande insistenza. È necessario che il più possibile, rapidamente, il Vangelo sia restituito ai battezzati, perché sono il papà e la mamma che possono, più di ogni altro e meglio di ogni altro, spezzare il pane dell'Evangelo per i loro bambini. E questa parola deve entrare nel concreto della vita, perché qui altrimenti c'è il rischio che, pur essendo forse questo il momento più importante della storia umana, per me certamente lo è, la messa è l'avvenimento più importante, più forte, più potente, più rivoluzionario della storia umana, però c'è il rischio che tutto si rarefaccia, capite, in una specie di liturgia, e la parola resta chiusa come rito al di qua di questa porta. Invece la parola deve uscire, perché tutto il gioco di Dio è stato quello di donare questa parola a tutti e a tutto, finché nella pienezza dei tempi questa parola, voi lo sapete bene, si è fatta carne. Voi sapete che in quella pienezza dei tempi Dio è diventato un fatto umano. Voi sapete che noi siamo in un certo senso l'inversione delle tradizioni religiose, perché mentre le tradizioni religiose tendono a salire verso Dio, noi siamo i figli di un Dio che è sceso in basso per venire a visitarci. È venuto nella nostra carne, è venuto nelle nostre ferite, è venuto persino nella nostra morte. Il simbolo della nostra fede è un morto, ma questo morto è risorto. E nell'icona che è alle mie spalle, Gesù è crocifisso, ma ha gli occhi aperti, perché per lui la morte e in lui è diventato dono della vita. Anche andando un po' per l'ospedale, presso i malati, mi capita spesso in questi ultimi tempi di dover dire: attento, che è proibito morire, non si può più morire, mi raccomando, fare attenzione, respingere questa tentazione, questo rischio, non si deve più morire. Dice: ma cosa bisogna fare? Non si deve morire, adesso bisogna regalare la vita, bisogna dare vita, come le nostre madri che ci hanno dato la vita e che non hanno risparmiato niente di sé per darci la vita. E noi proprio attraverso le nostre madri abbiamo avuto il primo segno quasi fisico, quasi fisiologico del mistero di Dio, di un Dio appunto che scende sempre di più nell'umanità per donare la vita. Il Vangelo è il grande annuncio e la grande celebrazione di questo dono di Dio. Allora, questa mattina ho visto che sono pochi i miei parrocchiani della parrocchia atea, però mi fa piacere che siano qui, poi magari il discorso lo riprenderemo anche noi. Ma questo è molto importante, perché adesso non bisogna più essere religiosi per ascoltare la parola di Dio. Adesso bisogna essere uomini e donne di questo mondo. Per loro è data. E se da una parte il battesimo è il segno privilegiato di una elezione e di un'appartenenza particolare, quando noi battezziamo qualche bambino nelle nostre chiese è per dire: ricordati che non è che però lui sia figlio di Dio e gli altri no. Lui porta un segno speciale della elezione di Dio, perché deve andare in giro per tutta la sua vita e con le labbra e con le mani e con il sorriso e con le lacrime e con il lavoro e con la malattia e con la festa della vita, in tutti i modi è chiamato ad annunciare e a testimoniare che tutta l'umanità è nella paternità dell'unico Dio, il Padre. E che qualunque sia la sua religione, qualunque sia la sua forma di pensiero, lui è un nostro fratello, perché Dio è nostro Padre. Bisogna restituire dunque allora il Vangelo ai cristiani, per perché bisogna in realtà restituirlo alla gente. Alla gente. Una volta mi ricordo che uno dei fratelli, dei miei fratelli, faceva la sostituzione di un professore di religione che era mancato a scuola e gli ha chiesto se poteva andare per un po' di tempo. Lui andò, poi si sentiva piuttosto inesperto, non sapeva cosa fare. Allora, quando si è trovato nella classe, una classe anche abbastanza avanzata delle medie superiori, non, dovendo fare una proposta, ha detto: facciamo un concorso di poesia. Ah, bene, vediamo chi scrive la poesia più bella. E poi dice: ma che tipo di poesia? E lui, ovviamente, pronto, ha detto: poesia d'amore, bisogna fare un concorso di poesie d'amore. E lui, un po' allitterando, ha fatto in modo di vincere il concorso, perché ha trascritto il testo dell'Inno all'amore dell'Apostolo Paolo nel capo 13 della prima lettera ai Corinti. Una grande poesia d'amore. E senza sapere che era Bibbia, che era tutte queste storie, ha preso tutti i voti di tutti. E perché? Perché questa parola di Dio è la più bella parola umana che si possa ascoltare per poi comunicarla, per poi dirla. Allora, non dobbiamo avere paura del futuro, anzi, devo dire che l'unica cosa che mi secca un po' dell'essere vecchio è che secondo me i tempi che abbiamo avanti saranno molto interessanti. Io sono nemico e avverso di tutte le Cassandre che pensano solo a dei futuri, è vero, catastrofici. Io penso che invece sarà un futuro molto, molto interessante. È vero, vi ricordate che noi ci siamo permessi di fare una congiunzione un po' irriverente nei giorni in cui i nostri fratelli, molti di loro sono presenti qui oggi, i nostri fratelli del terremoto della campagna, là di San Martini, è vero, erano tutti catapultati fuori dalle case, con tutto distrutto, eccetera, così. È vero, e maliziosamente, perché io sono una gran carogna, in quegli stessi giorni, è vero, avevo notato che c'era un po' di terremoto anche nelle aule e nelle sale dei palazzi vaticani. È vero, e sono coincisi due terremoti, e si diceva: Dio mio, ma due terremoti, ma due disastri. Ma nessuno dei due era disastro, perché la gente della campagna, quella che è qui questa mattina ospite d'onore fra di noi, ha scoperto che quel terremoto era anche una grande riscoperta dell'affettuosità ecclesiale. E quando vanno giù le chiese diventano le persone. E quando di fatto le liturgie si devono semplificare, ovvero diventano una tavola affettuosa dove ci si riunisce insieme. E si capisce che un pane spezzato e un calice di vino è veramente dono di Dio. Non sono terremoti, sono linee di evoluzione. Adesso speriamo che prima dell'inverno le case si possano un po' rimettere in piedi, ma credo che tutto quello che sembrerà anche per un certo momento sta cadendo, allora non c'è più, è doloroso, abbiamo perso quella tradizione, abbiamo perso... No, non lasciamoci trascinare nella malinconia. Se ci teniamo saldi nel Vangelo, vedremo che tutto questo farà risplendere sempre di più la perla preziosa del mistero di Gesù. Questo lo dico anche perché anche delle nostre famiglie c'è evidentemente chi dice di andare in chiesa, chi dice che non ci va più, è vero, ci sono quelli che dicono che ci credono e quelli che non ci credono, è vero, ma tutti, noi e tutti gli altri abbiamo bisogno semplicemente di riconoscere la persona del Signore. Pensate che io arrivo neanche a pretendere che esista. È vero, dice: ma per me Dio non esiste. Dico: ma hai conosciuto te Gesù? Sì, ho qualche cosa del Vangelo, ho letto. E ti è simpatico? Sì, mi è molto simpatico. Bene, buona, basta così. Dice: ma se è tutta una fiaba? Ma le fiabe sono importantissime, molte volte sono quelle che cambiano la vita. E io so che non è una fiaba. E io sono venuto con voi questa mattina a nutrirmi di Lui, del suo corpo, del suo sangue. E quindi certo, noi siamo in una pienezza del dono di Dio, è vero, si capisce. Però acconsentite al Signore di farsi più piccolo accanto ai più piccoli e di ricominciare con tutti una storia nuova. Altrimenti saremo condannati, che anche nelle vicende di ogni giorno, avete visto sul giornale, ci sono sempre delle questioni, si può, non si può, che cosa dice la Chiesa, e la Chiesa un po' impaurita quasi sempre dice che non si può, è vero, perché quando eravamo ragazzetti era proibito pensare pensare che si potesse andare a ballare alla Perla Azzurra, era una modesta balera ai confini del villaggio, del paesotto dove andavamo d'estate, è vero, perché nell'incertezza della situazione alla fine le mamme preferiscono dire di no, ma non si può dire sempre di no, anche perché San Paolo ha scritto che in Gesù tutto è diventato sì. Allora noi dobbiamo ritrovare la perla del Vangelo perché tutto finalmente dica il suo sì, perché c'è un posto per tutti, sapete, voi lo sapete bene, voi che nelle vostre famiglie un posto ai vostri figli lo date, e lo date a tutti i vostri figli, neanche distinguendo che questo qui va in un modo e quest'altro va in un altro. Anzi, come sempre ci ricordiamo, per quello che va meno di tutti gli altri, il posto è ancora più atteso, più bello, più caldo, perché è denso della nostra speranza. Dunque, io dovrei ringraziarvi per la festa di oggi, e vi ringrazio, anche se mi pare che sia stato un po' esagerato inutilmente, però è anche questo sottilmente ironico, perché di solito non si fa festa ai 40 anni di matrimonio, è vero, ma è difficile arrivare ai 50, quindi avete fatto bene, in questo senso siete stati sanamente prudenti, è vero, quindi avete fatto bene a fare la festa. Io non ci arrivo bene stamattina a questa festa, perché in questi ultimi giorni il Signore ha disposto una cosa che un po' sospettavo ed è proprio arrivata, è vero? E quindi cosa sono arrivato? Che sono arrivato a ieri sera e poi a stamattina, e di questi 40 anni io ricordo solo i guai che ho combinato, e quindi tutto il bene che non ho fatto e tutto il male che ho fatto, e anche come le persone abbiano dovuto pagare il mio male. E così ci sono arrivato con timidezza, insomma, ho detto al mio confessore, mi voglio confessare pochi minuti prima della messa, perché sennò siamo già di nuovo nel guaio, è vero. E quindi ci arrivo un po' così, un po' attaccato a un salvagente, insomma, che però ha un risvolto, e con il quale vi saluto e andiamo avanti, e cioè io non sono stato capace di fare il padre. Non sono stato capace di assumermi la forza, la paternità d'amore, e non sono stato capace. E tra l'altro in questi decenni, prima il mio papà, poi la mia mamma, hanno fatto la loro Pasqua, e poi Don Giuseppe ha fatto la sua Pasqua, e poi l'altro ieri il Cardinale Martini, che per me è stata una persona molto importante, che mi ha fatto del bene in modo grande, vivo. È vero, sapete, io l'ho conosciuto la prima volta perché un professore dell'università che doveva farci un ritiro spirituale si è ammalato e ci ha detto: ma però andiamo avanti lo stesso, perché è appena arrivato un bravissimo professorino italiano che ha fatto tanti studi, è vero, veniva dalla Germania, me lo fa lui, ed era Carlo Maria Martini, e per 4 giorni ci ha spiegato la preghiera del Padre Nostro. Da allora questa conoscenza è continuata fin verso la fine, fino a un incontro che ho fatto con lui sulle scale della via che conduce dal sepolcro a Porta Jaffa, e andava piano piano, piano piano, e aveva anche il volto segnato perché era caduto e si era un po' rotto, e mi diceva: io sto arrivando al congedo. È vero, anche lui ha fatto in questi giorni la sua Pasqua. Di tutto questo, e soprattutto di voi, qual è per me l'esito finale? Che io non sono stato capace di essere vostro padre, ma che mi sembra a questo punto di essere capace, abbastanza capace, di essere vostro figlio. E quindi per me questa non è la festa della mia paternità, questa per me è una festa della mia figliolanza. E io vi rendo grazie con tutto l'affetto per come siete per me il segno della paternità e della maternità del mio Dio e del vostro Dio.